Red Film Radio.
Red Film Radio.
Interview.
Interview.
Fratti Radio, sono Chiara Nicoletti e sono in compagnia virtuale di Pietro Mereu, che è qui innanzitutto. Benvenuto su Fred, caro Pietro.
Ciao Chiara, tutto bene?
Tutto bene, tu?
Tutto bene, sono in Sardegna, ci sono 18 gradi.
Ecco.
Non mi manca la mia Milano, quindi...
Esatto, sei appunto di acquisizione milanese, ma ecco, ti stiamo rubando questo tempo perché uno dei tuoi film, Il Clan dei Ricciai, sta avendo un grandissimo successo, pur essendo ecco arrivato alla vita festivaliera cinematografica nel 2018. Perché in questi giorni fa parte della 26ª edizione di Immagini dal Sud del Mondo, e in più ecco, lo possiamo vedere appunto oltre che su My Movies anche su Sky Arte, vero?
Sì, devo dire che, vabbè, come saprai bene, i documentari hanno delle vite molto, molto particolari e strane. In primis perché la distribuzione è sempre abbastanza problematica. In secondo perché poi in un certo senso io mi ricordo che con Disoccupati in affitto rimase 3 anni in giro dopo che andò al RIF e poi vinse altri premi. Il Clan dei Ricciai non riesco a capire, o forse lo capisco, perché continua a girare, perché probabilmente ha una forza che è, di cui io non so neanche più, cioè probabilmente, come si suol dire, i film una volta che li fai non sono più tuoi. Nel senso, evidentemente qualcuno trova dei sensi o delle motivazioni che non sono assolutamente più comprensibili neanche per me. Perché io ormai l'ho visto credo 30 volte. A Londra a presentarla, a Barcellona, un po' ovunque. Dovevo andare a New York, poi purtroppo è successo questa cosa del Covid, se no sarei andato a fare una mini rassegna a New York con un altro mio film che è Il Club dei Centenari. E quindi adesso lasciamolo andare virtualmente.
Ecco, per chi non lo conoscesse, come descriveresti Il Clan dei Ricciai? Prima di iniziare l'intervista ti ho detto, è una storia di rinascita.
Il Clan dei Ricciai è una storia di rinascita in cui io sono inciampato, casualmente, come succede a quasi tutte le storie dei documentari. La cosa che fa ridere è che io stavo girando un film ambientato a Cagliari come attore, io non sono un attore. Però ogni tanto mi dilettavo, questo mio amico mi ha chiamato e mi ha detto, vuoi fare un film? Devo fare lo spacciatore, e praticamente la casupola dove io abitavo nel film, che si chiamava Gli Amici di Freddy, era la casa dei ricciai, e io quindi ci sono imbattuto in questi ricciai, e quando loro cominciarono a raccontarmi ho capito poi che i ricciai erano tutti pregiudicati. Ed era un mestiere nato negli anni 60, quelli che uscivano dal carcere che cercavano di procacciarsi la pagnotta appena uscivano dal carcere, quindi è un mestiere nato nell'ambiente del carcerario, diciamo, dalle persone che fuoriuscivano dal carcere. Quindi Ricciai è una storia di redenzione, una storia di malavita, anche perché parla anche di una vecchia malavita che ormai sta scomparendo, che forse non esiste neanche più, ed è uno dei temi principali anche del film. Fondamentalmente è una storia di riscatto, anche se io dico la verità, inizialmente doveva essere proprio una storia dura e cruda di malavita, invece poi è diventata una storia di redenzione, anche perché poi loro parlando mi hanno aperto dei mondi che non credevo possibili. La più bella metafora forse l'ho fatta un anno e mezzo fa al Festival, Sud Festival di Monopoli, quando dissi che i ricciai erano come i ricci, perché sono pieni di aculei fuori, ma sono dolci e deliziosi all'interno, quindi è un po' una metafora calzante.
Il film poi si delinea, mentre li fai raccontare, tu parti un po' dal lavoro, ecco, duro del ricciaio, e come questo viene visto anche dagli altri pescatori, e per poi passare man mano, come in delle fasi, a far raccontare loro, quindi la loro esperienza nel carcere, il perché sono arrivati lì, E poi la famiglia, le storie familiari e l'inizio di tutto, ecco, la sofferenza, questa struttura, come si è delineata, ecco, come è diventata appunto una storia di rinascita?
È diventata una storia di rinascita perché era forse l'unica storia che si poteva raccontare, anche perché io il documentario l'ho girato in soli 10 giorni. Sono stati fatti vari montaggi, poi si è arrivato alla fine con i produttori a delineare questo tipo di montaggio, perché io avrei voluto girare forse un anno, ma il problema è che era un problema sia di budget che disponibilità degli stessi RIT-CAI. Quindi, anche se devo dire che è una storia talmente forte che monti come la monti, emerge sempre, in un certo senso. Però, diciamo, questa narrazione a capitoli era efficace, in un certo senso, con una sorta di crescendo di storie, perché poi l'ultimo capitolo è un po' una sintesi della. Siamo così perché comunque abbiamo sofferto da piccoli, in un certo senso. Soprattutto Gesuino, di cui tu ti sei innamorata.
Sì, esatto, stai
Glielo ritengo.
spoilerando, esatto, io sono, ecco, diciamolo, vabbè, io ormai mi commuovo spesso, però
Beh, stai invecchiando, quello
sto
è il sintomo della
invecchiando.
vecchiaia, anch'io ormai.
Esattamente, però devo dire, il fatto di commuovermi, mi porta a farti una domanda, e nel senso, come sei riuscito, che sono due in realtà, come sei riuscito in soli pochi giorni a introdurti in questo mondo e riuscire appunto a far aprire queste persone e a farti raccontare le loro storie così intime, così dolorose. E seconda cosa, come sei riuscito a impostare uno sguardo che è appunto distaccato quanto basta, ma abbastanza dentro la storia per far piangere, ecco, anche far.
Allora, la prima domanda è che praticamente sì, ho girato in 10 giorni, ma li frequentavo da un anno e mezzo.
Ah, ok.
Inizialmente io quindi andavo varie volte, perché chiaramente, come dico sempre, io il documentario non inizia quando inizi a girare, ma il documentario inizia quando cominci ad instaurare un rapporto il più stretto possibile con i protagonisti. E chiaramente io avevo chiesto a Gesuino. La cosa che fa ridere è che io praticamente il clan di Riccia inizialmente doveva essere una serie in 10 puntate per D-Max. C'era una grossa casa di produzione dietro, ma D-Max disse di no, diceva che era una cosa troppo artistica, troppo non c'erano. E comunque, diciamo, invece Nicolas Vaporidis, vedendo un trailer di un mio progetto sul calcio storico fiorentino, a consentirgli piacque molto questo progetto, mi diede un piccolo budget per girare un trailer, io lo girai un teaser, io lo girai e lui decise di prenderlo. Quindi diciamo che il rapporto con i RIT-CAI era già da quasi 2 anni che l'avevo praticamente, quindi li conoscevo già, io ormai ero fissato e ero convinto che volevo farlo, quindi andavo spesso a parlarci, quindi il rapporto l'avevo già instaurato. La seconda è che io ho un'esperienza in TV come uomo che fa piangere le persone per vari programmi televisivi. Ma secondo me, quella scena che dici tu, che c'è nel film in cui ha pianto tutta la troupe, io ho dato lo stop perché stavamo tutti piangendo, però è stata di una forza unica. Non lo so, io vengo dall'Ogliastra, che è una zona molto difficile della Sardegna per quanto riguarda la criminalità. È stata una zona storica dei sequestri di persone. Qua ci sono i capi delle bande delle rapine furgoni portavalore. Quindi praticamente io vengo da un ambiente in cui è una periferia, loro sono persone della periferia e quindi in un certo senso c'era una sorta di vicinanza, capito? C'era una sorta di rispetto. Io li ho sempre, la mia, io tendo sempre a non avere, diciamo, lo sguardo che potrebbero avere alcuni registi altezzoso, altero. Io sono uno di loro, cioè io mi livello, ti chiedo umanamente di queste cose, non cerco di innalzarmi o fare forse anche quello è il segreto, di parlare umanamente alle persone. E poi l'umanità emerge. Poi non lo so, sono delle cose che c'hai dentro, non so come dire. Io quando ho fatto una piccola serie di documentari, Manager di Dio, intervistavi i benedettini, credo che siano state le persone più difficili da intervistare nella mia vita. I monaci è proprio un mondo a parte. Quindi diciamo che ormai con tutti i soggetti sono abbastanza allenato.
Dopo i
Riuscirei a
monaci
far piangere anche te.
che ho il cuore di pietra. No, non è vero. A proposito, l'hanno visto? Sì, e che cosa hanno detto?
L'hanno visto, gli è piaciuto molto, nel senso che l'hanno visto Andrea e Gesuino. Alla prima, al Biografilm, non vennero. Sono venuti poi successivamente l'anno scorso a Cagliari, in dei cinema, dove comunque c'era quasi sempre il tutto esaurito. Alla fine è venuto Gesuino una volta e poi Andrea un'altra volta. Andrea si è messo proprio a piangere. Gesuino non si aspettava che la gente potesse essere innamorata di un progetto del genere. Infatti io, la cosa che mi ripetevano come un mantra loro, dice: ma scusa, ma tu perché ci segui? Cosa te ne frega di noi? Ma ti sembrano interessanti le nostre vite? E forse il bello, l'inconsapevolezza di queste persone che non sanno di avere una storia meravigliosa, che invece tu. Forse il regista dei documentari, la sensibilità è soprattutto quella, scoprire delle cose alla luce del sole che nessuno vede, ma che tu in un certo senso porti alla luce.
In questi viaggi festivalieri, queste visioni, lo sai, questa è una domanda che ho fatto in passato, ma mi piace sempre farla. C'è qualcosa che il pubblico ti ha detto che ti ha particolarmente colpito e che ti ha soddisfatto?
Alla prima al Biografilm, la direttrice del carcere di Bologna mi dice: questo è un film che dovrebbe essere visto da tutti gli istituti di pena italiani. E quello mi ha fatto particolarmente piacere, perché era molto commossa. Infatti poi io l'ho fatto al carcere di Torino, Le Vallette, e poi anche lo stesso giorno l'ho fatto alla facoltà di giurisprudenza di Torino. Anche la cosa allucinante è che nelle carceri c'è ancora un altro impatto, è diverso da quello delle persone tra virgolette normali, quindi è interessante da regista vedere i carcerati, la reazione dei carcerati. Ancora poi non è detto che questo film, avendo una vita così lunga, poi io avevo già un grosso dirigente degli istituti penitenziari italiani lo voleva portare, e magari si porterà, ma credo che poi comunque si vedrà. Non so se adesso, poi dopo Sky, chi lo comprerà in chiaro, adesso vedremo. Comunque sarà credo un evergreen, immodestamente lo dico, ma è secondo me un film che vale la pena di vedere, perché comunque te lo dico da... cioè, però non ho sempre trovato grandi... cioè ho ricevuto sempre grandi complimenti, anche a Bruxelles quando sono andato all'Istituto Italiano di Cultura. Ovunque comunque ha avuto delle grandi... una volta un pregiudicato napoletano, forse eravamo però in un festival in Veneto, mi disse: hai raccontato il mio mondo. Cioè, quindi sono cose che ti fanno piacere, capito? A Napoli l'ho presentato alla Villa Pignatelli, e a presentarlo c'era Aniello Arena, il protagonista di Reality di Garrone e ultimamente di Ultras su Netflix, e anche lui... mi ha detto: Pietro, è bellissimo, quando farai un film di finzione, se vorrai, io sarò uno dei tuoi attori. E mi ha fatto chiaramente molto piacere, cioè, nel senso che ritengo che Aniello sia un grandissimo attore, ma è una persona vera.
Assolutamente, assolutamente.
Certo.
E quindi la domanda, l'ultima domanda è obbligatoria: cosa c'è nel futuro di Pietro Mereu?
Nel futuro di Pietro Mereu c'è un grosso documentario con il direttore della fotografia di Oneland, che era nella cinquina degli Oscar del 2019, vincitore di 4 premi al Sundance, Samir Liuma, con la musica di Gavino Murge e Emanuele Contis. Ho iniziato a girare il teaser, da marzo comincerò a girare, perché adesso sto riscrivendo il soggetto. Non posso annunciare ancora la casa di produzione che lo produrrà, perché c'è una casa di produzione, la Velvet di Milano, più un'altra casa di produzione che entrerà probabilmente, ma non posso ancora annunciarlo perché lo annunceranno loro. E poi c'è una serie da girare qua in Sardegna, una roba regionale. Poi c'è, non so se dovrei girare ancora, c'è una serie su D-Max sulle Tonnare, The Kings of Tuna, che ho scritto l'anno scorso, e poi un film che mi hanno proposto sulla vita di una grande donna polacca, e quindi una coproduzione italo-polacca. Però è una cosa ancora lunga, non lo so, me l'hanno proposta, sto ancora aspettando. Comunque, tanto lavoro.
Ecco, questo è il più grande augurio che ti e ci possiamo fare, perché se tu lavori tanto, noi ti intervistiamo tanto e vediamo bei film.
Certo. Ti ringrazio.
E quindi in bocca al lupo Pietro Mereu, complimenti per il clan dei Ricciai, che potete vedere appunto su My Movies per questa rassegna Immagini dal Sud del Mondo e anche su Sky Arte. E buon Natale, buone feste.
Buon Natale, ciao, grazie.
E ringraziamo Pietro Mereu, regista del clan dei Ricciai, e io sono Chiara Nicoletti per Fred da Festival Insider.
Fred Film Radio 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.